Grazie a te, mi fa molto piacere avere questa occasione di discussione con voi e quello che io vorrei fare nel mio intervento è quello di partire dalla fine degli anni Ottanta, che immagino sia per gli storici che per gli economisti costituisce, rappresenta un punto di novità, un punto di rottura. Naturalmente io non mi permetto di invadere il vostro campo, rimando ai tre elementi che sotto il profilo economico possono giustificare questa mia affermazione. Certamente negli anni Ottanta negli Stati Uniti vi era una sindrome di declino rispetto all'economia giapponese che è stata interrotta dalla irruzione di un nuovo paradigma tecnologico, quello che noi economisti un po' in modo abbreviato definiamo il paradigma della tecnologia dell'informazione e della comunicazione, l'ICT. Ben al di là di fenomeni economici in Cina, alla fine degli anni Ottanta vi sono le istanze democratiche espresse dalle fatti di piazza Tiananmen, è interessante dal punto di vista economico sottolineare che viene un riassetto sia in termini di progetto che di politica industriale che dopo quella data accentua i forti tassi di crescita e la forte affermazione internazionale della Cina nei mercati mondiali. E infine, se ci spostiamo nell'area più ristretta della nostra Europa, ricordo che alla fine degli anni Ottanta si concludono i lavori della Commissione Delors che costituiscono il primo passo per l'istituzione dell'Unione Monetaria Europea. Allora, quello che è interessante è che questi tre fenomeni così diversi, un cambiamento del paradigma tecnologico epocale, l'irruzione dei cosiddetti paesi emergenti nei mercati internazionali emblematicamente rappresentata dal fenomeno cinese e il rafforzamento della unità nell'area europea, convergono nell'accelerare una tendenziale unificazione dei mercati internazionali che noi siamo un po' impropriamente abituati a definire globalizzazione, il che determina un nuovo regime di funzionamento nei sistemi economici nazionali. E allora la tesi che io vi vorrei proporre, che non è poi molto diversa da quella che vi proponeva Giuseppe Berta, è che l'Italia abbia avuto difficoltà nell'adattarsi a questo nuovo regime di funzionamento. Uno dei pochi settori che ha avuto cambiamenti strutturali fin dall'inizio degli anni 90 è stato il settore finanziario, in particolare il settore bancario. Non necessariamente però questo cambiamento del settore bancario ha giovato alla competitività del nostro settore produttivo dell'industria e dei servizi non finanziari. Allora, quello che vorrei fare oggi con voi è scorrere molto sinteticamente quattro passaggi, diciamo tre, poi se avrò tempo anche l'ultimo che ha più a che fare con la politica economica. Beh, innanzitutto vorrei darvi qualche elemento in più, qualche evidenza empirica aggiuntiva sul perché si possa affermare che a partire dall'inizio degli anni 90, quindi dopo la fatidica data del 1989, il settore bancario italiano sia quello che ha cercato più rapidamente di adattarsi al nuovo regime di funzionamento imposto dalla tendenziale unificazione dei mercati a livello internazionale. Perché, e questo è il secondo passaggio, questo ruolo del settore bancario abbia avuto un impatto molto significativo sulle attività produttive e sul modo in cui è stata utilizzata la ricchezza finanziaria delle famiglie, e perché questo secondo passaggio non sia stato innocente rispetto alla perdita di competitività di larga parte del settore produttivo del nostro paese nel corso degli anni 2000. Se mi rimarrà tempo, affronterò poi l'aspetto di policy che, come dire, ha forti punti di contatto con le considerazioni che venivano svolte nella relazione precedente. Allora, molto rapidamente affronto il primo punto relativo all'evoluzione del settore bancario. Beh, quello che va notato può essere sintetizzato in due aspetti. Il nostro settore bancario alla fine degli anni Ottanta era uno dei settori più protetti in Europa continentale, era caratterizzato da una forte dispersione di banche, aveva una proprietà pubblica che non era paragonabile neppure alla elevata proprietà pubblica del settore bancario tedesco e francese. Giusto per ricordarvi un dato senza tediarvi più di tanto, nel 1992 in Italia la proprietà pubblica nel settore bancario toccava quasi il 75%, la Germania, che aveva una lunga tradizione di proprietà pubblica nelle banche, arrivava al 62%, e la Francia intorno al 35%. La dispersione del settore bancario italiano può essere sintetizzata con un indicatore estremamente rozzo che noi economisti usiamo un po' descrittivamente, cioè quanto pesa l'attività delle prime cinque banche sul complesso del settore. Bene, se accettiamo questo dato che definiamo grado di concentrazione, all'inizio degli anni 90 il grado di concentrazione del nostro settore bancario era grosso modo pari alla metà della media dell'Unione Europea. Alla fine di questo processo che vi sto descrivendo, siamo arrivati grosso modo alla media dell'Unione Europea. Quindi quello che possiamo affermare è che nel corso degli anni 90 in Italia vi è stato un rapidissimo processo di consolidamento del settore bancario e un rapidissimo processo di dismissione della proprietà pubblica. Io ho provato, come dire, a sintetizzare questi fenomeni nel grafico e istogrammi che vi sto mostrando e che, se guardate, come dire, la parte inferiore dei diversi istogrammi, vedete che tra il 92 e il 2000 è aumentato il peso dei cinque primi gruppi bancari sul totale dell'attività del settore bancario. Poi, se guardate la linea nera che indica la quota di proprietà pubblica, vedete la caduta della quota di questa proprietà rispetto sempre al settore bancario. Potremmo dilungarci con molti dati, non ho tempo per farlo, potrei mostrarvi perché questo processo di consolidamento si concentra soprattutto in una parte degli anni 90, grosso modo potremmo dire che tra il 90 e il 97 riguarda processi di aggregazioni tra grandi banche e piccole banche, e poi dal secondo semestre del 97 al 2002 incomincia a investire direttamente concentrazioni e aggregazioni tra medio e grandi banche fra loro. Direi però che è più interessante passare subito al periodo successivo al 2002. Dal 2003 al 2005 vi è una sorta di interruzione di questo processo di consolidamento, dettata soprattutto dall'intrusione dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, che attraverso l'allora governatore Fazio impone un arresto dirigistico a questo processo di consolidamento. Nel 2005, qualcuno di voi ricorderà, vi è, come dire, una difesa molto distorta dell'italianità di alcune banche di medio-piccola dimensione. Quando questo processo termina e vi è un radicale cambiamento nello stile di vigilanza della Banca d'Italia, riprende il consolidamento, ma questa volta trasfrontaliero e tra grandissimi gruppi bancari. fino ad arrivare alla soglia della crisi finanziaria del maggio del 2007, con una serie di aggregazioni importanti nel nostro settore bancario che fanno sì che almeno due gruppi bancari italiani abbiano una posizione rilevante nel mercato finanziario, e bancario europeo. Così arriviamo alla crisi che inizia nel maggio del 2007 e idealmente si chiude, alla crisi finanziaria che idealmente si chiude nel primo trimestre del 2009. Qui è importante soffermarci un minuto sulla caratteristiche di questa crisi, perché la crisi rende evidente un passaggio che è poi interessante per capire il rapporto tra banche e imprese d'Italia e per capire perché questa evoluzione del settore bancario italiano abbia avuto dei punti di progresso e di forza, ma anche dei punti di debolezza rispetto alla competitività del nostro apparato produttivo. Si scopre cioè che mentre gli altri grandi gruppi bancari, anche banche regionali, statunitense ed europee, avevano cambiato la loro natura, avevano smesso di fare il mestiere tradizionale di banche, che è quello di finanziare le imprese, e avevano accentuato sempre più la loro vocazione puramente finanziaria. Quindi se voi guardate nel 2007, a metà del 2007, l'attivo dei bilanci dei grandi gruppi bancari internazionali, scoprirete che le banche, anche quelle definite commerciali, statunitensi o soprattutto tedesche e francesi, hanno un peso della finanza nel loro attivo estremamente elevato. Viceversa, anche i nostri gruppi bancari maggiori mantengono una vocazione tradizionale. Noi economisti abbiamo un po', come dire, anche grossolanamente utilizzare l'inglese, diciamo che rimangono specializzati nel retail e nel corporate tradizionale, cioè in buona sostanza continuano a finanziare le imprese e a intermediare l'allocazione della ricchezza finanziaria delle famiglie. Allora questo è un punto di forza del nostro settore bancario rispetto alla crisi finanziaria, nel senso che è uno dei pochi settori bancari, insieme a quello canadese, che non necessita di massicci aiuti da parte del pubblico. È però un elemento di estrema vulnerabilità rispetto alla successiva crisi reale, cioè alla crisi dell'economia reale, che nel 2009 fa seguito, che dall'ultimo trimestre del 2008 e per tutto il 2009, fa seguito alla crisi finanziaria. Allora noi, di nuovo, potrei tediarvi con molti dati a questo riguardo. Ho preso l'indicatore più tradizionale che esista, quello del rapporto tra gli impieghi tradizionali delle banche e la voce di raccolta più tradizionale che sono i depositi. Beh, forse vi potrà sorprendere, ma il rapporto impieghi depositi in Italia è tra i più alti al mondo. Se voi vedete la linea blu è la Francia, quella rossa è la Spagna, quella gialla è la Germania, quella verde è la media dell'area euro, la quarta è quella dell'Italia. Questo vuol dire che le nostre banche fanno molti più prestiti di quanto non raccolgano come depositi. Questo naturalmente fa sì a un correlato nella struttura finanziaria delle imprese, nel senso che le imprese non finanziarie, le nostre imprese produttive, le imprese manifatturiere e industriali italiane, hanno una fortissima dipendenza dal finanziamento bancario. Solo tra i paesi, tra le imprese dei paesi economicamente avanzati, quelle con la maggiore esposizione al finanziamento bancario. Allora, questo che cosa crea? Crea una centralità bancaria nel nostro mercato finanziario che ha forti conseguenze sia per il settore bancario, sia per le famiglie, sia per le nostre imprese produttive. Allora io non starò a dilungarmi su perché questo renda molto vulnerabile il nostro settore bancario rispetto alla crisi reale e alla successiva crisi dei debiti sovrani in Europa che ancora sta caratterizzando i giorni che stiamo vivendo. Non insisterò troppo neppure sul fatto che questa caratteristica del nostro settore bancario distorce il modo in cui le nostre famiglie hanno investito la loro ricchezza finanziaria. Mi accontento di sottolineare l'impatto che queste caratteristiche del nostro settore bancario ha rispetto alle imprese produttive. Se volete, noi potremmo parlare di un bancocentrismo molto peculiare nel nostro paese, in cui appunto il rapporto banca-impresa è caratterizzato da tratti tradizionali che fanno sì che il nostro settore bancario sia molto dipendente dal finanziamento bancario. Allora, questo vuol dire che le banche sostanzialmente hanno alimentato quel processo di lunga stagnazione prima e di recessione poi, che caratterizza il nostro paese circa dalla metà degli anni 90. Questa stagnazione è stata caratterizzata dal fatto che l'occupazione precaria è aumentata, sebbene il PIL fosse stagnante, e che le nostre imprese produttive abbiano introdotto in misura assai più limitata che nel resto dei paesi economicamente avanzati innovazioni, in particolare innovazioni organizzative. Allora, noi potremmo dire, come dire, semplificando un po', che il rapporto così stretto tra banche e imprese produttive in Italia ha alimentato un processo di stagnazione prima e di recessione poi, che ha caratterizzato gli ultimi 15-20 anni della nostra economia. Anche qui potrei, come dire, deviarmi con molti dati per legittimare la mia analisi. Vi segnalo un unico grafico che ha a che fare con la dinamica della produttività del lavoro. Allora, questa è la crescita cumulata del prodotto interno lordo dei paesi dell'Unione Europea e la dinamica della produttività. I paesi sono messi in ordine, in graduatoria decrescente, quindi quello più a destra è quello che ha avuto la peggiore performance in termini di dinamica del PIL e di dinamica della produttività del lavoro. Guardate che è l'Italia. Quindi noi, come dire, abbiamo avuto questa stagnazione, questa recessione così grave a causa anche se non soprattutto di una dinamica molto insoddisfacente della produttività, che a mio giudizio va ricondotta soprattutto a carenze di innovazione organizzativa, e queste carenze di innovazione organizzativa, come dire, sono state in qualche modo legittimate dal fatto che comunque il settore bancario non ha fatto mancare finanziamento alle imprese. Questo quadro sarebbe un quadro molto deludente, molto preoccupante, però, come spesso accade, la media nasconde forti varianze. Allora, al di là di quanto possa apparire, la mia analisi non è così in contraddizione come quella che ci proponeva Giuseppe Betta, perché dietro questo dato medio così insoddisfacente vi sono elementi di eccellenza. Questo grafico è un po' complicato, comunque ha a che fare col settore manifatturiero italiano e va a vedere dove, in quali settori le nostre imprese, soprattutto quelle che esportano, sono riuscite a mantenere posizioni sui mercati internazionali e addirittura a migliorare. Vedete che effettivamente in alcuni grandi macro settori la nostra presenza sui mercati internazionali è significativa, soprattutto nella medio-alta tecnologia e nei settori tradizionali. Noi siamo invece molto deboli nell'alta tecnologia. Allora, noi abbiamo eccellenze che però, come dire, sono inserite in un quadro complessivo estremamente deludente, che si traduce in una forte stagnazione. Se ho ancora 2 minuti e se questo discorso è soddisfacente, se, come dire, siete disposti ad accettare almeno per un attimo prima di discutere in modo più approfondito questo tipo di analisi, allora la domanda che discende è del tutto ovvia. Se noi abbiamo eccellenze, ma queste eccellenze non fanno massa critica, cioè se cioè quelle mitiche medie imprese descritte dalle indagini di Mediobanca non sono sufficienti a caratterizzare il funzionamento del sistema, cos'è che impedisce di moltiplicare queste medie imprese in modo che facciano massa critica e diano forma alla dinamica del sistema? Io credo che gli aspetti finanziari non siano irrilevanti da questo punto di vista. Perché? Perché, come dire, il mondo dell'ICT e il mondo della globalizzazione ci insegna che, come dire, per essere vincenti e competitivi sui mercati internazionali bisogna essere esposti al cambiamento. Essere esposti al cambiamento vuol dire innovare soprattutto organizzativamente. Per innovare organizzativamente non bisogna essere grandi, ma bisogna essere dinamici e quindi bisogna essere in grado di trasformare piccolissime imprese in imprese piccole, piccole imprese in imprese medio-piccole, medio-piccole imprese in imprese medie, cioè fare salti dimensionali. Una caratteristica del nostro settore produttivo è di essere estremamente refrattari ai salti dimensionali. Noi tra i paesi economicamente avanzati siamo quelli in cui le nostre imprese di successo meno incrementano la dimensione, quindi non è un problema di scala assoluta, ma è di dinamica, di cambiamento, di salto dimensionale. Ci sono 1000 spiegazioni per questo. Una spiegazione che a me pare estremamente affascinante è che questo dipende dalla rigidità nella struttura proprietaria delle nostre imprese, cioè il fatto non tanto che siamo un capitalismo familiare, ma che siamo un capitalismo familiare in cui non c'è separazione tra proprietà e controllo, cioè le nostre imprese sono gestite dall'imprenditore che è un capo famiglia e che tendenzialmente non delega la gestione e non delega la gestione finanziaria, cioè si accontenta di farsi finanziare in modo tradizionale dalle banche e conta soprattutto sul suo patrimonio. Allora, se fosse vera questa interpretazione, la logica di policy, l'implicazione di policy sarebbe abbastanza chiara e io con questo concluderei la mia analisi, cioè che si tratta non tanto di continuare o riprendere a alimentare attraverso finanziamenti abbondanti le nostre imprese, ma si tratta di aiutare l'apertura della struttura proprietaria e il salto dimensionale delle nostre imprese. Per farlo però non possiamo accontentarci di un settore bancario che, anche se ha subito una profonda evoluzione, è rimasto un settore tradizionale che, come dire, succhia e impedisce l'affermarsi di altri comparti dei mercati finanziari. Sotto questo profilo, e questo è l'ultimo dato che vi offro, tenete conto che la ricchezza finanziaria delle nostre famiglie rispetto al PIL è estremamente elevata, la più elevata tra i grandi paesi dell'Unione Economica e Monetaria Europea. Relativamente alla dimensione dell'economia, le nostre famiglie sono più ricche di quelle tedesche e di quelle francesi. Peccato che negli ultimi anni non risparmiano più. Questo è l'andamento del saggio di risparmio che faccio sempre per le nostre famiglie. Quindi non abbiamo più molto tempo, o siamo in grado di utilizzare la nostra ricchezza finanziaria per aprire la struttura proprietaria delle nostre imprese e collocarle su un sentiero di innovazione organizzativa, oppure perderemo anche questo elemento di vantaggio.
Grazie mille.